Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Il rogo di Cramontana. Non ci sarà un procuratore straordinario ad indagare. La procura valesana respinge la richiesta dell'avvocato di una vittima. Tempo di bilanci al UEF, un'edizione eccezionale. Trump mattatore, un forum che però andrà ripensato. In discussione anche la destinazione Davos. Stati Uniti, Russia e Ucraina al via i colloqui trilaterali ad Abu Dhabi. Al centro il nodo Donbass con Mosca che esige il ritiro di Kiev da tutto il territorio. Parlare di Gaza a scuola durante le lezioni è legittimo e necessario. In Ticino il governo risponde alla richiesta di chiarimenti dei docenti e degli allievi. Sport, sci, partito il weekend di Kitzbühel con il Super G maschile. Gara ancora in corso per ora e dominio svizzero con Odermatt davanti a Von Almen. E dunque l'avete sentito, non ci sarà nessun procuratore straordinario a condurre l'inchiesta sulla tragedia di Cramontana. Lo ha annunciato in mattinata il Ministero Pubblico Vallesano. La richiesta era stata avanzata dall'avvocata Miriam Masù, che rappresenta la famiglia di una vittima. In studio con me c'è Laura Dick. Allora, su quale basi si fonda questo rifiuto?
Il Ministero Pubblico Vallesano giudica competente l'ufficio centrale incaricato del caso di Cramontana, composto attualmente da 4 procuratrici. C'è piena fiducia, si legge nel comunicato di questa mattina firmato da Beatrice Pugliu. Non ci sono ragioni né obiettive né giuridiche per nominare un procuratore straordinario. L'ufficio attuale è confermato competente rispetto a infrazioni commesse durante eventi straordinari e con grande importanza mediatica, anche sottolinea il comunicato, per quanto riguarda infrazioni che coinvolgono l'amministrazione pubblica o persone elette. Rimane comunque la volontà di rafforzare l'ufficio con più personale. Un ricorso contro la decisione è possibile entro 30 giorni. Abbiamo contattato l'avvocata Miriam Masù per capire se volesse farlo, ma ci ha risposto che prendono atto della decisione e devono ancora leggere i dettagli e parlare con i clienti.
Ecco appunto Miriam Masù che aveva avanzato questa richiesta alla procura, che adesso si prende del tempo per decidere su un eventuale ricorso. Il suo intento però com'era da leggere? Era una critica al Ministero Pubblico Vallesano?
No, e lo ha detto l'avvocata Miriam Masù stessa ai colleghi di RTS qualche giorno fa. La possibilità di ricorrere a un procuratore straordinario è prevista dalla legislazione cantonale vallesana. Per l'avvocata questa richiesta non era una mancanza di rispetto o un'espressione di sfiducia nei confronti della magistratura. È una situazione molto particolare e complessa, aveva spiegato, e l'inchiesta merita di continuare in un clima sereno. Il Ministero Pubblico, aveva detto, è geograficamente troppo vicino alle autorità vallesane coinvolte, chiedeva quindi al Ministero Pubblico di calibrare questa possibilità. La tragedia di Cramontana è infatti anche nel suo quadro giuridico eccezionale. Ci sono almeno 130 parti civili o potenziali parti lese rappresentate da almeno 50 avvocati. Le persone coinvolte si trovano in Svizzera, in Italia, in Francia, ma anche in altri paesi, ed è infatti, specifica ancora questa mattina il Ministero Pubblico Vallesano, c'è infatti una collaborazione in corso tra vari paesi.
Grazie Laura. Laura Dick con queste novità che riguardano l'inchiesta sui fatti, sul rogo di Cramontana. Andiamo ad Davos ora, dove questa mattina, mentre si tenevano le ultime discussioni tra esperti su svariati temi, gli operai stavano già intanto smontando alcune strutture che sono servite in questi giorni al Forum Economico Mondiale. Tempo dunque di bilancio finale per questa edizione, lo facciamo con uno dei nostri inviati, Alan Crameri. Allora, possiamo dire che è stata un'edizione eccezionale come non si vedeva da anni?
Certamente, in molti qui, anche quelli che partecipano al Forum da oltre 10 anni, non ricordano un'edizione così carica, così densa di attesa, di tensione, di attenzione mondiale. Il motivo è ovvio: Donald Trump e gli Stati Uniti, bisogna dire, hanno dominato il UEF 2026, sia al centro congressi, sia col loro padiglione nelle immediate vicinanze. E non è solo il presidente, c'erano anche i suoi segretari della sua amministrazione e anche varie aziende americane molto importanti. C'erano i direttori di Nvidia, di Microsoft, e ieri a sorpresa è arrivato anche Elon Musk. Quindi sì, eccezionale.
Ecco, eccezionale. Si può dire quindi che erano infondati i timori che il UEF perdesse di attrattiva con l'uscita del suo fondatore Klaus Schwab?
Di certo quest'anno non si è sentita la mancanza dei contatti personali di Schwab. Il nuovo co-presidente Larry Fink, americano, miliardario, direttore del potentissimo fondo di investimento BlackRock, è stata la pedina giusta per portare a Davos Trump, che poi per un effetto a catena ha fatto arrivare qui a Davos anche molti altri capi di Stato. Però questa è un'arma a doppio taglio. Il WEF non può trasformarsi ogni anno in un palcoscenico per Trump. Quindi il futuro del forum resta da definire e anche la località, anche Davos, non si può più dare per scontata.
Ecco, non si può dare per scontata. Dici, ma davvero il meeting annuale del WEF potrebbe tenersi altrove?
Beh, i motivi possono essere molti. Qui l'infrastruttura è veramente satura, le strade sono intasate e la mancanza di alloggi nei paraggi è veramente un problema. O ancora, i costi per la sicurezza continuano ad aumentare e se la mano pubblica dovesse dire non andiamo oltre questi 9 milioni di franchi, il WEF, che si assume il resto, potrebbe anche pensare ad alternative. E in questo senso aggiungo quanto ha detto proprio Larry Fink nel suo discorso d'apertura: il WEF deve riguadagnare fiducia, ha detto lui, e per farlo deve allargarsi in luoghi, cito, dove il mondo moderno viene effettivamente costruito. Davos sì, ha detto, ma anche città come Detroit, Dublino, Giacarta e Buenos Aires.
E che cosa significherebbe per la Svizzera se il WEF fosse meno presente o addirittura, come ha evocato, assente da Davos?
Ma molti critici esulterebbero, evidentemente. Magari anche le forze dell'ordine sarebbero un po' sgravate, anche se la loro esperienza qui è utile per vari corpi di polizia, me l'hanno detto in molti. Ma al di là di ciò, per il governo svizzero sarebbe un colpo durissimo. Perderebbe un'occasione unica per tenere contatti diretti a costi bassissimi in termini di tempo e procedure. Ed è anche un'occasione, ha detto Ignazio Cassis, per avere il polso della geopolitica, per averlo fisicamente. E Cassis ha detto anche che il governo farà di tutto in futuro per tenere qui il WEF, che ha definito importante tanto quanto la cosiddetta Ginevra internazionale.
Alan Kramer, il nostro inviato a Davos. E la Cina intanto risponde a quanto detto e fatto da Donald Trump proprio a Davos. In una telefonata col presidente brasiliano Lula, il leader cinese Xi Jinping ha esortato il mondo a proteggere il ruolo delle Nazioni Unite. Qui c'è la risposta alla creazione ieri del Consiglio per la Pace. E poi c'è anche la replica alla Casa Bianca sulle energie rinnovabili, in particolare eoliche. Qui ci si riferisce a un passaggio del discorso di Trump mercoledì passato, un po' in secondo piano, ma adesso ne parliamo. Andiamo con ordine, Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Allora, la Cina era presente a Davos con il suo vice premier, come ha reagito quindi alle parole di Trump al Forum Economico Mondiale?
La Cina risponde riaffermando il ruolo delle Nazioni Unite e lo fa direttamente con Xi Jinping, che nel colloquio col presidente brasiliano Lula si è concentrato sulla difesa della centralità dell'ONU. Messa in discussione da Trump col suo consiglio per la pace lanciato a Davos, gli Stati Uniti hanno invitato sia Cina che Brasile a farne parte, ma entrambi non hanno ancora risposto. Xi e Lula si sono parlati subito dopo la presenza di Trump al Forum Economico Mondiale per cercare un allineamento nel gruppo BRICS. Il tentativo è presentare la Cina come una potenza responsabile. Non a caso, sempre oggi il Ministero degli Esteri di Pechino ha definito il paese un'ancora di stabilità nella frammentazione globale. Insomma, la Cina cerca di approfittare delle incertezze causate da Trump e lo fa riempiendo gli spazi lasciati liberi nelle organizzazioni internazionali. Pechino si è per esempio appena candidata a ospitare la sede del nuovo trattato sull'alto mare dell'ONU e lo fa cercando di rilanciare i rapporti con gli alleati delusi di Washington. Per esempio il Canada, con cui ha lanciato una nuova partnership strategica la scorsa settimana, e si mira anche all'Europa facendo leva sui timori causati dalle mire di Trump sulla Groenlandia.
Ecco, venendo alla questione energetica, Trump, lo abbiamo evocato, ha criticato la Cina sulle rinnovabili, ma ha anche dato l'ok a Pechino per l'acquisto di petrolio venezuelano. Come reagisce su questo Pechino?
Allora, intanto ha risposto sulle rinnovabili, perché a Davos Trump ha detto che la Cina vende turbine eoliche in tutto il mondo, ma sul suo territorio non avrebbe parchi eolici, definendo stupidi gli acquirenti delle turbine cinesi. Pechino sostiene che i suoi sforzi nel promuovere le rinnovabili hanno ridotto nel mondo le emissioni di carbonio di circa 4 miliardi di tonnellate e ha poi elencato gli investimenti interni. E in effetti la capacità di energia eolica della Cina è al primo posto al mondo da 15 anni consecutivi. Nel 2025 Pechino ha installato poco meno di 100 gigawatt di nuova energia eolica, un'enormità rispetto ai circa 7 installati dagli Stati Uniti. Nel frattempo, sì, la Casa Bianca sta consentendo a Pechino di acquistare petrolio venezuelano. Sappiamo che gli Stati Uniti hanno preso il controllo del greggio di Caracas dopo la cattura di Maduro e la Cina è di gran lunga il primo acquirente. Secondo Reuters, Washington ha però cancellato gli sconti concessi da Maduro. La Cina ha già ridotto gli acquisti da Caracas e continuerà probabilmente a farlo, rivolgendosi ad altri fornitori come Iran e Canada. Questo perché Pechino non vuole lasciare a Trump una nuova arma negoziale.
Lorenzo Lamperti e il forum di Davos visto dalla Cina. Intanto Russia e Ucraina tornano a sedersi attorno allo stesso tavolo. Mettiamoci ancora un forse, perché se è vero che ad Abu Dhabi è previsto oggi un incontro trilaterale guidato dagli Stati Uniti destinato a mettere fine ai combattimenti scatenati dall'invasione militare di Putin 4 anni fa, non è ancora chiaro in che modo si negozierà appunto negli Emirati Arabi. Sentiamo Piero Grabeck.
Poco fa il portavoce del presidente russo ha affermato in modo inequivocabile che l'Ucraina deve ritirare i propri soldati da tutto quanto il territorio ucraino del Donbass, se no si continuerà a combattere. Mosca non accetta un semplice congelamento delle linee del fronte sulle posizioni attuali e chiede una soluzione definitiva per la questione territoriale. Un punto delicatissimo ovviamente per Kiev, che nella regione ha costruito una linea difensiva ritenuta vitale per il paese. Abbandonarla e ritirarsi solleva il fortissimo timore che l'esercito russo possa poi continuare a invadere altri territori ucraini. Il presidente Zelensky ha ricevuto diverse garanzie di sicurezza da parte dell'amministrazione Trump, si dice ora pronto a firmare il documento principale a questo proposito. Deve solo sapere da Donald Trump quando e dove sarà possibile firmarlo. Questo richiederà un particolare impegno da parte degli Stati Uniti per diversi anni e includerà anche il dispiegamento di soldati europei su suolo ucraino. Ad Abu Dhabi non si sa ancora se le delegazioni di Russia e Ucraina si siederanno allo stesso tavolo, se accetteranno un faccia a faccia oggi e domani. I punti da discutere devono ancora essere messi a punto, si sta organizzando tutto quanto in tutta fretta. A guidare le due delegazioni questa volta ci sarà il capo dei servizi segreti militari russi Kostikov e l'ex capo dell'intelligence ucraina Budanov, entrambi particolarmente agguerriti.
E restiamo in qualche modo a parlare di conflitti. Il Consiglio di Stato ticinese ha risposto alla ventina di lettere ricevute da altrettanti istituti scolastici che nel corso dell'autunno, nel pieno della guerra fra Israele e Palestina, scrissero in merito al ruolo della scuola in simili situazioni. Il governo ribadisce la decisione di trattare il tema, di parlarne insomma durante le lezioni, è corretta. Una presa di posizione che va per certi versi a contraddire quella che era stata la presa di posizione invece del municipio di Lugano. Sentiamo Ale Melchionda.
Lo scempio consumatosi a Gaza l'autunno scorso ha scosso molti fra docenti e allievi di vari ordini di scuola, tanto che molti hanno scritto e ne hanno scritto. Anche al Dipartimento Educazione, Cultura e Sport e al Consiglio di Stato. Fra questi c'era anche la presa di posizione del Collegio Docenti delle Medie di Viganello, uno scritto mal digerito dal municipio di Lugano, che, anche in risposta a un'interrogazione di Danilo Baratti, aveva parlato di azione inopportuna, ricordando che la scuola deve preservare neutralità e imparzialità. In quell'occasione, per far chiarezza, aveva sollecitato una presa di posizione del Consiglio di Stato e la risposta è arrivata, o meglio, le risposte, perché fra collegi docenti, plenum e allievi furono in tanti a scrivere all'esecutivo, una ventina le lettere. E con missiva individuale personalizzata datata 21 gennaio, i 5 sottolineano come la trattazione di tali temi, quindi nello specifico il conflitto israelo-palestinese, rientri negli obiettivi formativi previsti dai piani di studio. Trattare il tema in ambito dell'attività ordinaria della scuola, si legge ancora, non è solo legittimo, ma risponde pienamente al mandato educativo e civico affidato al sistema scolastico. In modo più mirato e diretto, più in basso nella lettera, si legge anche che, citiamo ancora, la scuola non può e non deve essere neutrale nel senso dell'indifferenza. Una frase che rimanda direttamente alla posizione del municipio di Lugano.
Andiamo in Germania, nell'aula di massima sicurezza del Tribunale di Dresda, dove è iniziato questa mattina il processo nei confronti di un gruppo terroristico neonazista, un gruppo intenzionato, tra l'altro, a fondare uno Stato autonomo in Sassonia. Per i dettagli sentiamo Walter Raue.
Si chiamavano separatisti sassoni ed erano convinti dell'imminente crollo dell'ordine democratico in Germania, al quale volevano rispondere con la creazione di uno Stato autonomo di ispirazione neonazista nella regione tedesco-orientale della Sassonia. Per prepararsi alla presa del potere, i militanti del gruppo paramilitare di estrema destra avevano già allestito tutta una serie di campi di addestramento, raccolto in grande stile armi, munizioni e materiale esplosivo, e redatto una lista di personalità politiche e sociali da eliminare con la forza. Da oggi 8 figure di spicco della cellula terroristica siedono sul banco degli imputati nel tribunale di Dresda. I capi di accusa mossi nei loro confronti dalla Procura federale tedesca sono pesanti: fondazione di un gruppo sovversivo, possesso illegale di armi e tentato omicidio. L'organizzazione venne sgominata nel novembre del 2024 nel corso di una vasta operazione antiterroristica in Germania, Austria e in Polonia. Fra gli arrestati figuravano anche 3 deputati comunali del partito di estrema destra dell'Alternative für Deutschland. L'operazione fece allora molto scalpore e servì anche come prova nell'inchiesta avviata dai servizi segreti interni tedeschi del Bundesverfassungsschutz per dimostrare le inclinazioni sovversive ed estremiste del partito dell'AfD. Quello, iniziato oggi a Dresda, è uno dei più grandi processi nei confronti di terroristi neri mai svoltesi in Germania e una sentenza non è attesa prima della prossima estate.
E ora parliamo di stampa, di come i giornalisti trattano l'attualità dall'estero, perché stando a un'analisi dell'Università di Zurigo la varietà di questa copertura mediatica in Svizzera è in calo. A essere trascurati sono soprattutto i paesi del sud del mondo, un'evoluzione che preoccupa l'associazione Real 21, che da 10 anni promuove proprio la realizzazione di servizi e reportage da queste regioni. Gianluca Giatti ne ha parlato con Marco Fendrich, membro del comitato di Real 21.
Marco Fendrich, non c'è giorno in cui su radio, giornali e TV non si parli di Trump, dell'Ucraina o di Gaza. Cos'è che non va? Cos'è che manca secondo voi?
Ma quello che dimostra lo studio dell'Università di Zurigo è che l'attenzione mediatica in Svizzera si concentra sempre di più su singoli paesi, sono spesso i paesi a noi vicini o i paesi, ecco, più importanti dal profilo geopolitico come gli Stati Uniti. Si trascurano invece i paesi del sud globale che sono più lontani, ci toccano di meno dal profilo emotivo.
C'è poi una questione di scelte, non tanto il dove, ma il cosa, su cosa si sceglie di riferire.
Sì, la copertura riguarda molto spesso i conflitti, le guerre, le situazioni di crisi. Vengono invece trascurati temi, ecco, un po' più larghi, economici, storie di persone anche sociali. Anche questo fa sì che la percezione, ad esempio, del sud globale in Svizzera è molto legata, ecco, a situazioni negative. Manca, ecco, una visione un po' più differenziata.
Ecco, il caso emblematico, Marco Fendrich, è forse quello del Sudan, un conflitto particolarmente drammatico da anni, ma rimasto spesso nell'ombra degli altri conflitti.
Esattamente, il Sudan per anni è stato trascurato nei media, recentemente a causa dell'acuirsi del conflitto se ne è parlato di più e questo ha avuto anche un influsso sulle discussioni a livello politico. Probabilmente grazie anche all'attenzione mediatica la Svizzera ha stanziato maggiori fondi di aiuto per la regione.
E questo spiega anche l'interesse di Alliance Sud, di cui lei è portavoce, ONG di politica di sviluppo che sostiene appunto l'associazione Real 21. Ecco, tutto questo discorso però arriva in un momento difficile per molti media, costretti a tagliare e a risparmiare.
Sì, è chiaramente un problema di risorse, ma anche di sensibilità. Quello che succede nel mondo ha comunque un'influenza molto importante anche sulla Svizzera. Altrettanto la Svizzera ha anche una notevole responsabilità, soprattutto dal profilo economico, per quanto succede negli altri paesi. Dunque è importante capire questi nessi che ci sono. Per questo anche con l'associazione Real 21 cerchiamo di promuovere i reportage, gli articoli di giovani giornalisti che vogliono andare all'estero per fare degli approfondimenti, per trattare anche dei temi che vengono trascurati normalmente.
E questa era la voce di Marco Fendrich dell'associazione Real 21, con cui chiudiamo questa edizione del Radio Giornale. Grazie per averci seguito, vi lascio allo sport.